questo pomeriggio facciamo un altro passetto avanti nell'illustrare il fatto che Gesù è compimento, non si attiene solo alla legge, ma porta grazia e verità. Quello che spesso noi non riusciamo a cogliere in ciò che noi chiamiamo in generale, no, i comandamenti di Dio, ma non solo i 10 comandamenti, no, tutte le parole di Gesù, no? Cioè, è come se noi, quando ascoltiamo una parola, siamo preoccupati di cogliere come il messaggio che contiene. E non invece preoccupati di accogliere la potenza che queste parole hanno. Normalmente noi riferiamo alla testa, cerchiamo di capire e poi di mettere in pratica, nel migliore dei casi. Ma se facciamo così, praticamente la nostra testa fa da filtro alla parola di Dio e prende solo quello che le interessa. Invece del movimento contrario, quando risuona la parola di Dio, la nostra mente dovrebbe aprirsi, non inscatolare, ma aprirsi. Tra l'altro, non so se ricordate l'episodio, no, dei discepoli di Emmaus, quando il pellegrino si accompagna, no, ai due discepoli e spiega, no, le scritture. La definizione dell'evangelista, per illustrare questa spiegazione, si dice aprì i loro cuori all'intelligenza delle scritture. E vale anche aprì le scritture ai loro cuori. Cioè, apre i cuori alle scritture e apre le scritture ai cuori. Ma si tratta di un aprire. Ora, la percezione che noi, ripeto, abbiamo come dimenticato, abbiamo come perso nel cammino dei secoli, è che il comandamento, la parola, non è tanto un'indicazione di un precetto che, se noi osserviamo, avremo la beatitudine in paradiso come ricompensa. Ma è che il comandamento ha qualche cosa da rivelare al nostro cuore di Dio. La parola è sempre in rapporto a una rivelazione di Dio per il nostro cuore. Anche in un confronto tra di noi, se noi due siamo amici e io ti, come dire, ti parlo di qualcosa, se tu mi ascolti dentro questa amicizia, tu capisci non solo quello che dico, ma perché te lo dico. Senti il movimento del mio cuore e tu sei contenta non solo per quello che capisci, ma per il rapporto che vivi. Non è così? Ecco, quella parola di Dio avviene lo stesso, ma noi la prendiamo troppo distante, come a dire, devo solo cercare di capire per metterla in pratica, così dopo il Signore dirà, come dire, ci si rivelerà. Invece no, è il contrario. Cioè, con la sua parola il Signore ci si rivela. Se noi accogliamo questo, avremo anche la forza di praticare. Se no, non si riesce. Allora, quando Gesù dice, no? Non crediamo, è il brano di domenica, della sesta domenica, della domenica passata. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Però tenete conto di questa cosa. Allora, prendete l'esempio dei farisei, persone che regolano la loro vita sulla parola di Dio. Sono abituati a considerare la parola di Dio per regolare la loro vita, per farne principio di vita, tanto che ogni azione, ogni gesto è regolato su quella parola. Arriva sto profeta nuovo e sembra che porta una ventata così fresca e così nuova che sembra sovvertire quello di sempre. Cioè sembra che la parola di Gesù risuoni come una negazione di quello che c'è per portare quello che non c'è. E gli altri hanno paura. Prendete l'esempio del sabato. Quando sembra che il Signore, cioè che Gesù, non tenga conto del sabato per illustrare qualcosa di ancora più prezioso. Gesù non ha mai mancato al sabato, ma l'impatto che il suo modo di parlare, il suo modo di spiegare, il suo modo di agire aveva sul, come dire, sui suoi correligionari risultasse così: ma come? Cosa fa questo? Viene meno a quello che è sempre stato detto, a quello che è sempre stato fatto in nome di Dio. Tenete conto di questo impatto. Noi non ce l'abbiamo più, evidentemente, no? Ma chi ascoltava Gesù aveva questo impatto. Faccio un altro esempio. Quando Gesù compare come profeta, è uno perfetto sconosciuto. La persona conosciuta, la persona che affascinava, che attirava, era Giovanni Battista. Quando compare questa nuova figura, Giovanni Battista, che era tutto teso alla rivelazione che aveva ricevuto, il tuo compito è, tu vedrai e indicherai colui che io ho mandato. Giovanni Battista sapeva che lui predicava la venuta del regno di Dio, ma lui non aveva il potere di realizzarlo. Lui sapeva che predisponeva i cuori alla venuta del regno di Dio, ma un altro l'avrebbe portato. Giovanni sapeva questo. Quando arriva questo nuovo profeta, e tra l'altro arriva mescolandosi ai peccatori a ricevere il battesimo, Giovanni lo riconosce. Lo indica ai suoi discepoli e i suoi discepoli si spostano da Giovanni Battista, vanno dietro a Gesù. All'inizio questo è un movimento, come dire, uno sta e da una parte e dall'altra, ma man mano che la storia procede, i discepoli, seguendo Gesù, è come se si differenziano da Giovanni Battista, tanto che, calcolate, più o meno 7, 8, 9 mesi passano, quindi non è chissà quale tempo, Giovanni Battista è incarcerato. Lui in carcere sente dire quello che Gesù fa, quello che Gesù dice, quello che Gesù compie, e si accorge che quello che lui ha pensato che l'inviato di Dio avrebbe dovuto fare, non è così. Manda un'ambasceria. Sei tu colui che deve venire o un altro? Allora, cercate di tenere sempre presente che i racconti del Vangelo sembrano, come dire, così, fatti di cronaca, che sono stati come fissati per la memoria dei posteri, ma rivelano sempre una tensione drammatica, perché le persone, che sono i personaggi dei racconti del Vangelo, vivono una, come dire, come una, un dramma. Dio si è rivelato in un modo, adesso si esprime in un altro, e questo desiderio di Dio, che è sempre presente, stenta a riconoscere la via di Dio. Per quanto Gesù affascini, lascia sempre una domanda sospesa, fino alla fine, nella gente, nei discepoli e negli apostoli. Ora, questo lo ripeto per dire, non immaginiamo noi di avere già tutte le risposte, eh? Perché questa dimensione drammatica con Gesù non viene meno. Allora, Giovanni Battista, alla fine della vita, quindi immaginate il dramma che questo comporta, alla fine della vita, viene un dubbio. Non il dubbio che lui ha fallito la vita, non questo, come noi spesso immaginiamo, ma il dubbio è quello che io ho sempre immaginato che Dio avrebbe compiuto, perché me lo ha rivelato. Corrisponde o non corrisponde alla verità? E Gesù gli risponde, nella modalità che solo un ebreo poteva comprendere, e Giovanni Battista è confermato. Ma in che cosa è confermato? Quello che lui pensava non avviene. Ma lui, che ha voluto seguire in tutto la parola del Signore, lo segue, la segue anche alla fine. È vero, quello che io immaginavo non avviene, ma la parola di Dio ha certificato così e io ci credo, io acconsento. Ma guardate che era il contrario di quello che lui immaginava. Persiste in questa fedeltà alla rivelazione di Dio e riconosce in Gesù l'inviato. La differenza qual era? Giovanni Battista, predicando la venuta del regno, non poteva che concepirla come: il mondo è pieno di malvagi, adesso viene il regno di Dio e ristabilisce quello che è vero, quello che è santo, quello che è buono. Gli altri vengono come, diciamo, distrutti. Gesù fa così? No. Gesù è accusato, e nel racconto dei Vangeli lo vedete bene, no? Allora, va dai peccatori, sta con loro, va a cercarli, è un mangione e un beone. Cioè, tutte le accuse non sono nell'ordine del è così puro, è così perfetto che allontana tutti, ma è il contrario. Però non ci si rende conto che proprio perché è totalmente puro va a cercare i peccatori, proprio perché è totalmente santo non ha paura di sporcarsi con i peccatori. Allora, questa dimensione, che sottolinea poi la particolarità della rivelazione di Gesù, cioè il volto misericordioso di Dio, non era l'immagine che, diciamo così, dominava l'immaginario interiore dei suoi correligionari. Anche gli apostoli, per esempio, provate a leggere il Vangelo in questo modo. Prendete un apostolo, Pietro, no? Guardate, all'inizio, quando conosce Gesù, e accompagnatolo lungo il percorso fino alla fine. Sempre c'è un'adesione, un dubbio. Un'adesione, una, come dire, come una, ma sarà così? Potrò mai esserci anch'io? Poi lo vedremo nei giorni prossimi, per esempio a proposito delle tentazioni di Gesù e anche dei, come dire, degli annunci della passione, no? Però quello che negli apostoli non viene mai meno è: lui è davvero l'inviato di Dio. Lui ha davvero una parola che riconosciamo porta salvezza. Non capiamo come, non riusciamo a metterla, diciamo così, nella nostra testa, perché pensa diversamente, ma lui ha questo. E persistendo fino alla fine, fin tanto che non si realizza tutto il percorso di Gesù, cioè fino alla morte e alla risurrezione, questo dubbio persiste. Non è il dubbio che lui non sia, il dubbio è quello che dice e che fa sembra non corrispondere a quello che ci si immagina che un inviato di Dio debba dire e debba fare. Cioè, la rivelazione di Dio è sempre nuova rispetto a ciò che il nostro cuore si aspetta. Provate a fare una volata rispetto alla propria vita. Voi vi sareste mai immaginate che Dio si rivelerà, si sarebbe rivelato nella vostra vita esattamente come ha fatto? Nessuno mai in anticipo può dirlo. In questo senso, la promessa di Dio, come vi dicevo stamattina, è sempre nuova rispetto a ciò che noi ci aspettiamo. A volte è così nuova che noi neanche ce ne accorgiamo e siamo lì ad accusare Dio: ma perché non ti mostri? Ma perché? Invece di dire al nostro cuore: china la testa, allarga la prospettiva, impara a riconoscere il dono di Dio, come Gesù poi ci insegna e come noi siamo istruiti mano a mano dal racconto evangelico a percepire, a entrare, ad accompagnarlo in questa rivelazione. Allora ritorniamo al nostro mondo. Io ho sottolineato questo per togliere l'idea che noi abbiamo che tutte le cose sono già definite. Preghiera. Io ho desiderio di pregare. Non ci accorgiamo che noi abbiamo un'idea della preghiera che non è poi quella reale che noi faremo. Per cui se siamo attaccati: io prego bene quando sono trasportato, quando non ho distrazioni, quando non sono preoccupato, vi saluto, non pregherete mai. Nelle cose più sante che noi sentiamo c'è una modalità di viverle che non corrisponde alla rivelazione di Dio. E noi continuamente dobbiamo stare aperti non alla cosa santa in sé, ma al fatto che la cosa santa porti al nostro cuore la rivelazione di Dio. E l'esempio che ho sempre fatto viene sempre a pennello, no? Uno mi offende, io resto offeso, e invece di aprirmi a quello che è la rivelazione di Dio per me nell'offesa, io rivendico il mio diritto e tiro dentro Dio: perché non mi dai questo diritto? È uno delle situazioni più normali della vita. Sottolineo questo in rapporto al racconto del Vangelo, perché a noi sembra che il racconto del Vangelo è chiaro e poi noi troviamo difficoltà nella vita. Non è così. Come per gli apostoli, anche per noi è la stessa difficoltà, è lo stesso fascino, ma anche, come dire, gli stessi dubbi, gli stessi impedimenti. È uguale. Noi, vivendo adesso, siamo nell'epoca evangelica. Siamo nel racconto evangelico della vita nostra in questo momento, con la rivelazione di Gesù che continuamente, no, viene a noi e che noi continuamente in parte cogliamo e in parte no. In parte accettiamo e in parte no. ma come per tutti. Vi siete mai immaginato se fossi stato là e avessi mai sentito Gesù? O l'avessi mai, come dire, l'avessi mai parlato, l'avessi mai chiesto? E voi che non mi sarei, come dire, non sarei diventato proprio convinta, non vi viene mai questo pensiero? Cioè noi adesso diciamo, come dire, la fede è languida, io sono un, come dire, oh, prima di fare il bene mi devono dare tanti quei calci. Perché? Perché non ho mai incontrato Gesù, perché non ho mai parlato con Lui, non l'ho mai visto. Ma chi vi dice che se noi fossimo stati là, noi saremmo stati tra quelli che avrebbero aperto il cuore per accoglierlo? Chi ce lo dice? E questo, di nuovo lo sottolineo, perché impariamo a non disprezzare nulla della nostra vita, di quello che siamo, e anche delle, come dire, delle cose o cattive o stupidate che facciamo. Non disprezzare nulla, perché tutto può servire a entrare in questa rivelazione di Gesù che mostra a noi il volto misericordioso di Dio. Detto questo, proviamo a riprendere qualche esempio che, diciamo, il passo è Matteo 5, che segue sempre l'annuncio delle beatitudini, no? Allora, le frasi sono sempre: avete inteso che fu detto, ma io vi dico, no? E fa di diversi esempi. Allora, quando Gesù riporta avete inteso, non va in, diciamo così, compreso in questo modo. Per noi potrebbe essere spiegato così: nell'Antico Testamento è scritto così, ma nel Nuovo si aggiunge questo. Non interpretate in questo modo, perché questo modo è fasullo. Gesù non aggiunge cose nuove. Quando lui dice non è venuto ad abolire ma a portare a compimento, vuol dire che non aggiunge delle cose, ma rispetto a quello che c'è ne mostra tutta la radicalità, ne mostra tutta la profondità, ne mostra tutta la bellezza che soltanto in lui si poteva compiere, perché lui è figlio di Dio incarnato. Una piccola deduzione: com'è che finisce il Vangelo? Per esempio il Vangelo di Matteo, come finisce? Allora, l'evento, l'ultimo evento raccontato, che poi è il primo degli Atti degli Apostoli, qual è?
L'ascensione.
L'ascensione, no? E le parole ultime che Gesù dice prima di ascendere quali sono? Allora, da una parte la promessa: io sono con voi. Ma quello che garantisce questa promessa cos'è? A me è stato dato ogni potere. Voi cosa capite? Come battuta, di fare anche un cerchio quadrato? Ogni potere, cosa vuol dire? Guardate che tutta la rivelazione è sempre in rapporto a quello che dicevo stamattina. Il nostro cuore è fatto per la felicità. Il potere è legato alla capacità di rispondere a questo anelito che il Signore, Lui stesso, ha messo nelle sue creature. Ora, in rapporto a questo, avere ogni potere, cosa comporta? Gesù è figlio di Dio e figlio dell'uomo. Allora, stamattina vi citavo il passo del prologo di Giovanni: nessuno mai ha visto Dio, lui però che è nel seno. Allora, come figlio di Dio è l'unico e il solo che che può davvero rivelare il vero volto di Dio. Tutto quello che gli uomini, in tutta la storia, in tutte le culture, in tutte le religioni, gli uomini dicono di Dio, e sono tantissime belle cose, se, come dire, illustrano quello che Gesù ha definito di Dio, è verità. Se invece rinnegano, nel senso di sono al contrario di quello che Gesù ha definito, è falsità. Di Gesù si dice, lui è immagine del Padre. Gesù di sé dice, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Non so se voi avete visto, poi dopo se, visto che voi avete, non so se voi avete i proiettori che si può con un computer trasmettere. Allora, preparo. Ci sono delle miniature che mostrano visivamente questa percezione del chi ha visto me ha visto il Padre. Ho visto una miniatura in cui c'è il racconto della creazione con le opere dei sei giorni, no? Poi c'è Dio Padre, no? Poi il primo giorno, il secondo giorno, poi c'è il riposo, poi alla base è una specie di colonna, no? Presentato così, come una fascia così, si comincia dall'alto e si arriva in fondo. Alla base c'è la Gesù in croce e di qui il peccato di Adamo, però con due particolarità, bisognerebbe vederlo, ma poi lo preparo, così dopo possiamo vedere. Allora, la particolarità è, se voi guardate il volto del Padre, il volto di Gesù e il volto di Adamo è lo stesso. Noi siamo abituati a vedere il volto del Padre vecchio, no? Gesù, vabbè, il volto che più o meno sappiamo, o in croce o non in croce, e lo Spirito Santo come una colomba, no? Invece in questa miniatura, siamo al IX secolo, cioè il volto del Padre, di Gesù e di Adamo è lo stesso. Poi un altro particolare, il Padre che si riposa nel settimo giorno, no? È come presentato, come steso, con una, così, perdonate, così, no? Con una gamba, come, sai quando ti riposi che ti appoggi? Beh, il piede è appoggiato sul braccio della croce. Invece, quando presenta al lato sinistro il peccato di Adamo ed Eva, è staccato dalla colonna. Qual è il significato? Il riposo del Padre, e forse perché si è stancato a creare? Allora, i padri antichi non parlano di Gesù in croce come del sonno di Gesù? Allora, nella tradizione ci sono intuizioni veramente potenti che noi abbiamo come dimenticato. Quel sonno allude al riposo, ristoro, che il cuore dell'uomo può provare dal momento che in Gesù ritrova tutta la fecondità, tutta la, come dire, lo scopo, il senso del suo essere creatura, del suo essere creato per poter vivere la comunione di vita con Dio. La cosa veramente strana è che noi abbiamo la percezione degli eventi in questo modo. Il Signore ha creato, l'uomo ha corrotto e il Signore ha ristabilito. Più o meno, non è questo? Non è questo qui che abbiamo in testa? Non c'è nulla di evangelico in questo. Nulla di evangelico. Perché, provate a riflettere, se Dio dipendesse dall'uomo, dove sta la sua grazia? Allora voi noterete Nel libro dell'Apocalisse, quando si deve annunciare che l'agnello è immolato, si dice è immolato fin dall'origine del mondo, cioè prima del peccato. Perché? Avete mai pensato? Oh, sorelle, sorelle. Faccio ancora una deduzione, poi dopo do la risposta. Noi non pensiamo, poi domani quando spiegherò le tentazioni di Gesù si capirà ancora meglio, noi non pensiamo che se subiamo una tentazione è perché abbiamo ceduto al male. Se subiamo, non so, una cosa cattiva è perché in qualche modo c'è il male in noi. Non pensiamo in termini sempre di se io, come dire, sono aperto a Dio e io, come dire, è come se noi percepissimo che aprirsi a Dio vuol dire vivere in una certa modalità. E dimentichiamo che se l'immolazione, il sacrificio, la croce precede il peccato, vuol dire che non dipende dal peccato. Allora faccio, in genere faccio così, no? Quando c'è un uditorio mescolato tra uomini e donne, io so che le donne rispondono sempre in un certo modo, e qualche uomo invece no, dicendo: secondo voi è possibile vivere un amore senza il sacrificio di sé? E questo dipende dal peccato? Allora, noi ci siamo così allontanati dalla dimensione vera della vita da non capire più la rivelazione grande di Gesù, che il suo sacrificio non sta nel fatto che ci ha ottenuto la redenzione perché ha sofferto tanto, ma ha potuto soffrire tanto perché ha amato di più. L'immolazione è in rapporto all'amore di cui si porta testimonianza, ed è più l'amore è radicale, più non si fa, diciamo così, come vincolare, non si fa opprimere, non si fa mortificare dalla sofferenza. La croce è in rapporto alla possibilità di vivere un amore secondo, direi così, la storia di un rapporto che non è mai vincolato, è sempre aperto. Ora, quando noi ci riferiamo a Dio, ci riferiamo ad accogliere la vita che da Dio viene a noi, questo movimento è infinito. Ed è per questo che la croce non viene mai meno, e all'inizio, e a metà, e alla fine. Ma non come scotto da pagare, non come una specie di chissà per quale disegno strano bisogna soffrire. È legato al fatto che non esiste vita se non con questa, diciamo così, apertura alla sofferenza per l'altro. Non c'è vita. La cosa migliore spesso è pensare alla mamma e al bambino, no? Ora, avendo noi dimenticato questo, è come se, come vi dicevo stamattina, abbiamo dimenticato che la rivelazione di Gesù non riguarda la legge, ma riguarda la grazia e la verità. La legge ha a che fare con il definire tutti i confini, posso arrivare fin qui, tu puoi arrivare fin là. Ma il nostro cuore non si sazia di questo. Il nostro cuore è fatto per aprirsi alla vita che viene da Dio senza confini. Ed è per questo che ha bisogno come di una luce, di una sovrabbondanza di luce, no? Quella che Gesù porta dicendo che da lui viene la grazia e la verità, che è allusiva di questo dono infinito di amore misericordioso da parte di Dio per me. Vi faccio un altro esempio. Quando guardate a Gesù che compie un miracolo, che diciamo accoglie con compassione una persona, vi viene da dire che bravo? Vi viene da dire così? Non vi viene invece, come lui stesso suggerisce, guardando lui, è come se si può far riferimento, allora l'amore del Padre per noi è grande. Lui è il testimone di questo amore, non è il referente ultimo dell'amore. Lui riporta sempre a Dio. E quando il sacerdote all'inizio della liturgia eucaristica, no? Non dice la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito. Perché noi siamo sempre abituati a unire, no? A tenere insieme amore e Spirito Santo? Nell'annuncio liturgico l'amore è del Padre. Se vi dovessi fare la domanda, Gesù perché è venuto? Perché si è incarnato?
Per salvarci mediante il perdono che lui ci dà dei nostri
allora,
peccati.
Questa è la risposta che diamo noi vedendo lui. Ma lui che risposta dà di sé? Bisogna leggere il Vangelo però,
Che abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
No, di sé dice due altre cose. No. No, quelli sono i doni, i frutti, ma quello che di sé dice, cioè come dire, a capire la ragione del suo essere, perché lui è sempre inviato del Padre, no? Allora, la ragione è quando è nel colloquio con Nicodemo e sta parlando, no, della vita che viene dall'alto, a un certo punto dice il figlio è stato inviato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per gli uomini. E alla fine della scrittura, nell'Apocalisse, lui è proprio il testimone. È il testimone dell'amore del Padre per noi. E poi dice un'altra cosa. Il Vangelo è veramente misterioso e drammatico nel rivelare le verità di Dio. Quando nel Sinedrio si decide di uccidere Gesù, interviene il sommo sacerdote e dice: voi non capite nulla, è meglio che un uomo solo muoia e non perisca la nazione. L'evangelista Giovanni non prende questa frase come una frase cinica, di disprezzo, come effettivamente suonava, ma lui spiega, essendo sommo sacerdote, questa frase è detta in senso profetico e aggiunge: è vero, non solo però muore per la nazione, ma per riunire i figli di Dio dispersi. Allora, questo movimento di mostrare la grandezza dell'amore del Padre e fare in modo che tutti i figli siano raccolti alla mensa dell'amore del Padre, pensate all'Eucaristia, alla mensa dell'amore del Padre, definisce la ragione della venuta di Gesù e del suo operare. Se questo vale per Gesù, per noi può valere qualcosa d'altro? Per noi, suoi discepoli, può valere qualcosa d'altro? Quando siamo invitati a fare il bene, siamo invitati a essere perfetti per noi stessi?
No.
Siamo invitati a poter mostrare a tutti quanto è grande, non il mio amore, ma l'amore del Padre per tutti. E questo movimento è fatto in modo che non può escludere nessuno. E il criterio di discernimento del bene sarà quello di valutare se il mio bene favorisce l'unità degli uomini, diciamo, attorno alla mensa di Dio, che è sempre la mensa dell'amore suo. Questi due movimenti, mostrare l'amore del Padre per e far sì che gli uomini insieme si trovino alla mensa del Padre, denota l'esperienza dei discepoli di Gesù. Tanto che quando i discepoli, quando Gesù dice, no, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, non è semplicemente un comando di dire a me è successo così, allora a voi succede così. No, è io sono tanto unito al Padre da vivere lo stesso amore suo per voi. Voi siete tanto uniti a me da vivere lo stesso amore mio per tutti. Solo questo ci salvaguarda da ogni senso di vanità, diciamo di piedestallo per il nostro agire bene. E voi, credo anche come vocazione, io ho particolare simpatia per voi, sempre per questo aspetto. No? Cioè in gioco non è il fatto che noi chissà cosa facciamo in questo mondo. Avete mai risolto qualche problema per davvero? Se ne avete risolto uno, se ne aprono subito due. Ma la vita è fatta così. Eppure, senza voler risolvere nulla, entrando in questo movimento, noi è come se annunciamo che Dio può essere con noi. Noi annunciamo che la vita è desiderabile se si trova in questa apertura di testimonianza e in questo movimento di riunione, no? Di fare unità alla mensa del Signore, che poi è alla mensa del suo cuore. Una cosa veloce, va, perché ormai è già passato il tempo. Allora, un attimo, già perso di vista. Era un particolare che può aiutare a capire questo. Eccolo qua. E a proposito di questo, no, voi siate perfetti, no? E fa l'esempio se voi fate del bene a chi vi fa del bene, no? Ora, mi è sempre colpito leggere non questo avvertimento, non nel Vangelo di Matteo, ma in quello di Luca. Nel passo parallelo di Luca, e qui capite bene a che cosa allude Gesù, che cosa non tanto di nuovo come contenuto, ma di nuovo come radice, come potenza, come estensione di significato porta. Allora, quando dice, no, fate del bene a coloro che vi odiano. Se voi andate a vedere proprio il testo greco, chi ha insegnato a scuola di voi? Nessuno? Bene non è complemento oggetto, è avverbio. Sarebbe da rendere così: agite in modo che risplenda il bene per coloro che vi odiano. Non dice direttamente che voi dovete voler bene a coloro che vi odiano, dice che nel vostro muovervi risplenda il bene per coloro che vi odiano. Loro devono vedere il bene, non il bene vostro per loro, ma il bene. Agite in modo che risplenda il bene. E quando dicono benedite coloro che vi maledicono, no? Provate a intendere così: portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini senza scadere nella vendetta delle parole. Oppure mantenete il cuore nella pace senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Oppure non ricambiate con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi né in presenza d'altri, custodendo l'onore per la persona che l'ha calpestato. Quando per esempio uno ci frega o uno ci offende, non è così facile dire a un'altra: disgraziato quello lì che ha fatto questo, 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 questo? Non è così semplice? Ecco, è il contrario di questo a cui ci invita Gesù. Cioè, più uno manca di rispetto per noi, più noi lo dobbiamo onorare presso il nostro prossimo. Ma noi? Oppure quando dicono pregate per coloro che vi trattano male, a dire la verità è pregate per coloro che vi calunniano. E la sfumatura di significato è questa: se uno vi fa il male diretto, voi potreste anche saperlo perdonare, ma se vi calunnia, e non sapete neanche bene da dove arriva la calunnia, voi diventate tristi, e la tristezza vi impedisce di osservare il comandamento dell'amore. Allora l'invito di Gesù è: resistete alla tristezza che vi invade quando siete calunniati per malevolenza e invidia. La preghiera sincera vi custodirà nella carità. Tutte queste sfumature di significato non sono in ragione della nostra generosità, sono in ragione dell'accoglienza del dono di Gesù a noi. E più noi ci apriamo a questo dono, più troviamo che queste espressioni sono le condizioni di una vita libera, che non dipende dal male di nessuno. Non è così semplice, ma questo è l'invito che ci ha fatto. E l'invito è sempre: godete di me, non pensate a voi, godete di me. Però, come Giovanni Battista, quel di me non come noi ci immaginiamo che debba essere, perché non lo sappiamo, ma come in effetti è ogni giorno, ogni situazione, ogni passaggio, come a lui piace di manifestarsi. E questo ci sta un po' stretto, ci sta un po' strettino, ma se potessimo allargare il cuore, allora davvero riconosceremo il Signore ha tutto il potere di mostrare il volto di Dio al nostro cuore e tutto il potere di compiere ogni desiderio nel nostro cuore. A noi fare esperienza.
È difficile.
Allora, quello che sembra anche no? Come difficile, la difficoltà resta fin tanto che guardate voi che dovete realizzare questo. La difficoltà scompare quando guardate lui che vi attira a questo. Non che scompare proprio, ma è diverso. Cioè guardare a lui che attira questo, non guardare a noi che dobbiamo fare questo. Basta, basta. E domani presenteremo da dove arrivano le difficoltà per noi, considerando le tentazioni di Gesù. Thank you.